Poi a un certo punto stiamo registrandoci. Sì, sì. No, è un player, però lo cacato fa anche da registratore.
Così anche Gozo a tenere su Agakure, no?
Anch'io su Agakure.
Contaci qualcosa, Gozo, non è che stai
capendo. Ah, sì, sai qualche racconto. Qualsiasi cosa.
Parto.
Vabbè, comunque.
E quindi il bassista.
Ma comunque ricapitoliamo. Meglio era un gruppo black metal. Uh-huh. O black metal, come dice io, le storie tese, norvegese, dopo metà anni 80, formati originariamente a Death e Euronymous. E che erano dediti al black metal più estremo, quel solito gran guignol di sangue e autolesionismo in scena, tant'è che Death lo faceva perché ci credeva, lui credeva di essere già morto, si chiamava Death, si è soprannominato Death perché lui, una ragazzina, è andato in arresto cardiaco, ha fatto un incidente.
Quindi di nazionalità?
Norvegese ovviamente, più norvegese.
Bello allegrino.
Il black è assolutamente, il true Norwegian black metal.
Ma aspetta, come erano conciati? Fisicamente, come appariva?
Erano diafani, soprattutto Death era diafano come un vampiro.
Sì, sì.
Lui era convinto di essere morto veramente.
Sì,
probabilmente sì.
Probabilmente si drogava pure.
Non ho mai capito se. Probabilmente sì, ma non ho mai capito se si drogasse per davvero o meno. Mm-hmm. O semplicemente si facesse uscire il sangue dalle vene, non lo so.
Qualche droghetta quando fai quelle cose lì, secondo
aiuta.
Me.
Aiuta. Sì, non sei così messo male. Beh, comunque, lui era convinto di essere già morto, tant'è che quando era sul palco si tagliava nelle mette, convinto di sentire dolore. Però comunque sei già morto.
Quindi ci sono questi americani che.
Vabbè, no, tu non vedi un black metal, è un documentario fatto dai monelli americani che non sapevano cosa andavano incontro. Uh-huh. Facciamo un documentario su black metal, tanto va di moda, niente, cosa fanno? Vanno a trovare un po' di gente a Oslo. E poi fissano un appuntamento anche con sua maestà Gal, ovvero sia il secondo cantante di Gorgoroth. Uh-huh. Che abitava fuori Oslo in una bella casa. A un certo punto loro lo vanno a intervistare e lui li porta a vedere, c'è un freddo boia d'inverno, non è freddo come qua, in Norvegia quando fa freddo.
Sì.
Loro erano vestiti da americani con tanto di sneakers, pantaloni larghi, giacchetta da skateboard, non funziona, una giacchetta anche da snowboard non basterebbe lì. Però per Gal sì, perché lui è un vero norvegese, quindi si sbatte del freddo. E per dimostrargli che lui è superiore, li porta su in collina e fargli vedere la capanna dove suo nonno abitava. Ma li porta su con un freddo boy per la tundra norvegese in una collina e gli fa vedere questa capannetta di pietra nascosta, no nascosta, costruita su per la collina, su crinale, e gli fa vedere questi qua, gli fa vedere la potenza di suo nonno che a mano ha portato su le pietre dalla pianura per costruirsi la casa, quando questi qua stavano congelando e lui se ne sbatteva altamente, poi mica è finita lì. Mica torna subito, mica prende la strada più breve per tornare a casa. E porta in mezzo ai boschi, questi si cagano addosso.
Non te lo dico, cazzo.
Già il tipo non è esattamente una persona amichevole, anzi è vagamente inquietante.
Potranno anche non essere la band più celebrata della famigerata scena black metal norvegese, ma sicuramente sono la band più controversa e temuta. Cantante satanico arrestato per, col loro suono abrasivo, i caotici show dal vivo e le seguitissime vicende legali, Gorgoroth hanno diffuso il messaggio di paura e odio in tutto il mondo. Al centro della controversia Gale, il cantante leader del Gorgoroth, è probabilmente l'uomo più odiato di tutta la Norvegia. Nel 2005 Gale fu accusato di violenza e tortura e passò 9 mesi in prigione. Fu condannato una seconda volta per violenza e la corte stabilì che aveva torturato la sua vittima per 6 ore, raccogliendo il suo sangue in una tazza e minacciandolo di farglielo bere. Nel gennaio 2007, quando stava per essere rilasciato, il fotografo Peter Best andò nella città natale di Garni, in Norvegia, per conoscere quello che secondo la rivista Terrorizer era il più malvagio uomo al mondo. Sono Ivar Berglin, benvenuti in Norvegia.
The hipster bebop junkies never showed at 103rd Street. The 103rd Street boys were all old-timers, thin, sallow faces, bitter, twisted mouths, stiff-fingered, stylized gestures. There's a junk gesture that marks the junkie like the limp wrist marks the fag. The hand swings out from the elbow, stiff-fingered, palm up. They were of various nationalities and physical types, but they all looked alike somehow. They all looked like junk. There was Irish, George the Greek, Pentapon Rose, Louis the Bellhop, Eric the Fag, the Beagle, the Sailor, and Joe the Mex. Several of them are dead now. Others are doing time. There are no more junkies at 103rd and Broadway waiting for the connection. The connection has gone somewhere else, but the feel of junk is still there. It hits you at the corner, follows you along the block, then falls away like a discouraged panhandler as you walk on. Joe the Max had a thin face with a long, sharp, twitchy nose and a down-curving, toothless mouth. Joe's face was lined and ravaged, but not old. Things had happened to his face, but Joe was not touched. His eyes were bright and young. There was a gentleness about him, common to many old-time junkies. You could spot Joe blocks away. In the anonymous city crowd, he stood out sharp and clear, as though you were seeing him through binoculars. He was a liar, and like most liars, he was constantly changing his stories, altering time and personnel from one telling to the next. One time he would tell a story about some friend. Next time he would switch the story around to give himself the lead. He would sit in the cafeteria over coffee and pound cake, talking at random about his experiences. We knew this Chinaman has some stuff stashed, and we try every way to make him tell us where it is. We have him tied to a chair. I light matches. He made a gesture of lighting a match and put them under his feet. He won't say nothing. I feel so sorry for that man. Then my partner hit him in the face with his gun and the blood ran all down his face. He put his hands over his face and drew them down to indicate the flow of blood. When I see that, I turn sick at my stomach and I say, let's get out of here and leave the man alone. He ain't gonna tell us nothing. Louis was a shoplifter who had lost what nerve he ever had. He wore a long, shabby, black overcoat that gave him the look of a furtive buzzard. Thief and junkie stuck out all over him. Louis had a hard time making it. I heard that at one time he had been a stool pigeon, but the time I knew him, he was generally considered right. George the Greek did not like Louis and said he was just a bum. Don't ever invite him to your home. He'll take advantage. He'll go on the nod in front of your family. He's got no class to him. George the Greek was the admitted arbiter of this set. He decided who was right and who was wrong. George prided himself on his integrity. I never beat nobody. George was a three-time loser. The next time meant life as an habitual criminal. So his life narrowed down to the necessity of avoiding any serious involvements. No pushing, no stealing. He worked from time to time on the docks. He was hemmed in on every side, and there was no way for him to go but down. When he couldn't get junk, which was about half the time, he drank and took goofballs.
Your friend. I'll be there. Oh yeah, let's take a trip. Let's take a trip. TNT, SOS, HOP, TOP.
La storia di Galle del metal norvegese comincia in realtà a Newcastle, in Germania, nel 1979, quando una band di nome Venom, in risposta al successo commerciale del heavy metal, decise di far evolvere la propria musica in modo più dark, più estremo, attraverso testi e simboli satanici. Era nato il black metal, che prese il nome dall'omonimo album del 1982. Si aprirono le porte per le band che seguivano le loro orme musicali concettuali, gruppi come Mercyful, Fade della Danimarca, Hellhammer della Svizzera e Bathory della Svezia. Alla fine degli anni Ottanta, una seconda ondata di gruppi black metal approda in Norvegia, gruppi come Darkthrone, Emperor, Immortal e Mayhem. Perfezionarono il suono black metal, portando i testi e il simbolismo sul palco a vette ancora più estreme. Non rendere la musica frenetica ma atmosferica. Inoltre la produzione non era al massimo. Puntavamo più alle atmosfere che questa musica creava. E anche il fatto che abbiamo scelto un approccio satanista per i nostri testi. E abbiamo combinato tutto questo. Euronymous mi chiamò e cominciai a lavorare con lui, con Varg Vignes. Fino al 94, quando cominciarono gli incendi alle chiese.
Come on. the mid-90s, a series of crimes in Norway brought black metal to the attention of the mainstream media.
A metà degli anni 90, una serie di crimini in Norvegia portò il black metal all'attenzione dei media. L'incendio di una dozzina di chiese cristiane e l'omicidio del chitarrista di Mayhem, Euronymous, per mano del collega e amico Varg Vikenes, che lo pugnalò 23 volte al volto, al collo e alla schiena. Se parliamo della copertura mediatica del black metal in Norvegia, tutto è cominciato con la violenza dei crimini, non è cominciata con la musica. Se parliamo dei tabloid norvegesi, è cominciata con le chiese bruciate, con gli omicidi e tutto ciò che riguardava quella zona. D'altra parte, avevano un ruolo, perché avevano tutti contro. Quando hai 17-18 anni credi a un mucchio di cose strambe. Non sono in grado di dirvi se è stato giusto o sbagliato. Il cristianesimo si basa unicamente su anime e vite rubate, e quindi ovviamente ogni loro traccia dovrebbe essere cancellata.
Bad sort, but when I'm in the lowest and darkest of pits, he always phones. In a most cheerful voice, he'll ask, "How you doing, buddy?" And I'll always have the same answer for him. "I'm fucked, can't find my way out." "Oh, that's too bad, I'm on cloud nine. Need somebody to drink with?" "No, it's all right." "Oh, remember my number, buddy. Give me a call sometime." "Sure." I hang up and look at the phone. It's light green. If I can ever figure when that son of a bitch comes down off his speed, I'll dump him straight into his coffin. I live in a neighborhood of murder. Even the roaches spit out paper clips. And the helicopter circles and circles, smelling for blood. Searchlights leering down into our bathrooms and our two-lit cake under the mattress. Five guys in this court have pistols, another a machete. We're all murderers and alcoholics, but there are worse in the hotel across the street. They sit in the green and white doorway, banal and depraved, waiting to be institutionalized. Here we each have a small green plant on our porches, and when we fight with our women at 3 a.m., we still speak in low voices. And outside of each of our porches is a small dish of food that is always eaten by morning, we presume, by the cats. I live in the whorehouse district of Los Angeles, which is right off of Hollywood Boulevard and Western. An action spot. Two horse collars. I'm hot now, he said, and lined a single to center. Next up, he tripled, then drew a walk. Fourth at bat, he homered. Fifth at bat, he doubled. I'm hot now, he said, then sang in the shower. When he got to his place, his woman wasn't there. He went to the dresser drawer and got what he needed, went over to Mike's and broke the door down. They were in bed together. At the last moment, he got the truth of it, changed his mind, put the gun into his mouth, and pulled the trigger. Next day, they had a rookie up from Memphis in his spot. The kid went 0-for-4, suckered on the changeup and the low and inside. But he was good with the women, and that's more important than any .364.
Thank you.
il trucco, i chiodi, le fiamme e tutto quanto serve a rappresentare visivamente la musica e enfatizzare ciò che si vuole esprimere. Ma quando si tratta di presentarci davanti a chi ci ascolta, è il messaggio a essere importante, non la musica. I Gorgoroth sono ora tre, ovvero Infernus, io, Gal, e siamo tutti parecchio egocentrici. È un gruppo fatto di personalità molto forti, ma tutto converge nel nostro obiettivo principale: diffondere la parola di Satana o il satanismo stesso. Beh, diciamo così, noi chiediamo qualcosa a chi ci ascolta. La band diffonde il terrore e usa quella paura per creare un cambiamento e anche per far arrivare il nostro dissenso. C'è solo una band che continua a finire in copertina sui tabloid di vecchia maniera, parlando black metal norvegese, e sono i Gorgoroth. Ovviamente i media amano soffermarsi su quelle cose che spaventano la gente. Tutti i cronisti del settore ci marciano se l'argomento è controverso. Credo che anche ai Gorgoroth piaccia giocare con il modo in cui sono rappresentati. Danno molti spunti ai media in modo che abbiano parecchio materiale. Ci sono pochissime persone o band in giro che diffondono messaggi satanici. Cioè, si tratta sempre della musica, dello sputare sangue o di quanto il cantante riesce a urlare e cose così. Noi non ci riconosciamo in questo. Per noi è il messaggio che conta. È come nei regimi sudamericani, dove i diritti civili vengono calpestati. In Polonia, la registrazione del concerto, quello che venne filmato, fu tutto sequestrato. Primo febbraio 2004, i Gorgoroth sconvolgono la cattolicissima Polonia con la presentazione più blasfema di simbologia satanista nel loro show più controverso fino ad oggi. C'erano molti teschi di pecore e anche molte teste di pecora posizionate proprio sulla parte anteriore del palco e quattro croci su cui si trovavano due uomini nudi, incappucciati, e due donne nude incappucciate, ricoperte di sangue. La pecora rappresenta il gregge e noi rappresentiamo la capra, l'individualista, colui che va per la propria strada. I fani inneggiano a Satana. Il gregge e la pecora sono termini che gli stessi cristiani hanno scelto. Sono nella Bibbia. Abbiamo la capra e la pecora. La pecora appartiene a Dio. La capra invece sarà punita perché possiede il libero arbitrio. Per comprendere meglio Gal e le sue radici, abbiamo attraversato la Norvegia fino a questa piccola comunità montana dove è nato e dove risiede tuttora.
Your clear tongue is in the same legal with Mike. They are heavy telling. So you copy your head full. I'm going to engage.
Gentlemen, start your windscreen wipers.
Bye.
Christ. Christ, he told me. I went over there, and there was Barney in the corner. He was caught between the wall and the dresser. He'd fallen in there. His legs were up in the air. There was dried shit on his legs and piss and puke everywhere. He was in his shorts and undershirt. Hi, kid, he said. He'd run out of wine and was drinking canned heat. This place is awful, I told him. It's where I live, he said. I know it's where you live. You mind if I open a window? Go ahead. I helped him out of the corner and put him on the bed. Let's go to Peru, he said. He told me there was some money in his pants, and he told me to buy him this gallon jug of Red Mountain and 4 packages of peanut butter crackers. I came back with the stuff, left it by his bed. He was asleep, and I left. When I came back the next day, the crackers were uneaten, the Red Mountain empty, and his legs. He was back, stuck in the same place between the wall and the dresser. Hi, kid, he said. I asked him how come he hadn't eaten the crackers. I couldn't make the red lines unwirl, he said. I phoned the hospital, and they came and got him and put him in the alcoholic ward. Those other guys were just common alcoholics, and here he was on the canned heat. He drove them crazy. Now he's back at his place, drinking Pepsi-Cola and watching TV. That guy really exists. You'll never know. How come you never look at anything, she asked. How come you never look at anybody, she asked. We come in to eat and you don't even look at people. I sculpt. I like to look at people. See that guy there? That's how boys used to wear their hair when I was a girl. You never look up. You never look at anything. How are you going to learn anything when you don't even look at anything? We both gave our orders to the waitress, and the waitress left. She's wearing a wig, she told me. After we ate, we went back to her place. You don't have a TV. You never look at TV. I know there's a lot of shit on there, but you've got to look once in a while. You never know what's going on. She switched it on. There was Dean Martin singing with 4 young girls. Then Dean Martin was getting his hair cut and smoking a cigarette. And the barber told jokes, and Dean told jokes. Soon he was singing with the 4 young girls again. You see, she said, unless you look at the world, you never know what's there. I have a great girlfriend. She's got me, and they've got her. The closing of the topless and bottomless bars. The idea that suffering only belongs to the gifted and the noble and the intelligent, the sensitive and the daring and the inventive, that is the tallest stack of shit of them all. They raided those bars last night, had a Supreme Court order in their back pockets, backed by the highest court in the land. They swept the girls off the bar tops like dead flies, like dirty napkins. All those poor lovelies screaming, their immense tits flopping in panic, their huge voluptuous rears twisted in surprise. They swept them off and away, half-dressed into vans and automobiles to be booked, fingerprinted, photographed, and jailed. Such a waste. What a waste of grade-A goods. Speak about indecency. The cops were the most indecent things about that night. A poor girl can't make an honest buck anymore. All they were doing was bringing a horny night to lonely men. I've just got to believe those Supreme Court boys can't get it up anymore.
Thank you.
Mike, check one, two. Fucking hell. Io non penso a me stesso come un attore. Io non penso a me stesso come un pittore. È per questo che ho lasciato la scuola d'arte, perché non serve frequentare una scuola per diventare un artista. Ho visto un po' della roba che produci, che facesti prima della prigione, e saremmo interessati a vedere qualcosa che hai realizzato dentro la prigione, perché io e te abbiamo parlato di quanto quella situazione sia stata estrema per te. Tutto il mio processo creativo, sì, si basa sull'allontanarmi, allontanarmi dalle persone. È raro che Gal mostri i suoi dipinti a qualcuno. Non li vende né dispone dal 93. Cos'è? Dopo giorni di richieste, organizzai un'esposizione nel 93 e poi feci miseri prezzi assolutamente ridicoli. Un prezzo di partenza esagerato perché non volevo venderli, ma c'era una persona che voleva comprarne uno comunque. Io naturalmente dissi: no, l'ho già venduto. Allora non lo comprò, quindi ho dovuto nasconderli da allora. Feci diverse telefonate a chiunque dei giornalisti e alla polizia locale, cercando di convincere qualcuno a rilasciare commenti su Gal. Non feci altro che sentire scuse su scuse. Sembrava che l'intera città avesse paura di lui, finché finalmente non convinsi un giornalista che aveva seguito il suo caso dall'inizio a concedermi una breve intervista. Ci furono 4 condanne per violenze gravi, maltrattamenti fisici. Le violenze erano diventate via via sempre più gravi. Il caso più recente per il quale è appena uscito di prigione è piuttosto simile. Venne attaccato, picchiò quell'uomo tenendolo a terra per diverse ore. Penso lo abbia legato, lo prese a sberle, pare che gli abbia strizzato le palle mentre raccoglieva il suo sangue in una tazza. La corte cercò di affermare che lui beve il sangue di quell'uomo, che costrinse l'uomo a bere il suo stesso sangue, ma Gal sostiene che stava soltanto cercando di evitare che gli finisse sul tappeto. Devono essere viste, tutte viste come azioni di legittima difesa, ma che poi hanno superato il limite. È come un dipinto, non puoi fermarti finché non è finito. E pensi che la tua punizione verso di loro sia stata efficace? Certo, questa gente non ti attaccherà di nuovo, ma pensi che farà sparire dalla loro mente quella deviazione che li ha spinti a comportarsi così, tanto per cominciare? O pensi di averla solo fatta continuare? Mettiamola così. Se fossero un seme cattivo, non si diffonderebbero. Si trattava di percosse e di calci, a volte per ore e ore. Le vittime sono rimaste inferme per molti anni. Gal le attaccava e poi continuava ad abusare della persona, per ore, mentre la vittima non era in grado di proteggersi. Anche solo dire di no a qualcuno è una punizione abbastanza grande. E qualcuno probabilmente devi tagliarlo in piccoli pezzi e poi ricucirlo assieme.
Cut two small pieces out, sew back together.
Eternity is no infinite temporal duration. Eternity is timeless, and you will stay in life as life presents itself.
As life is in itself.
The glow of a lost war. Do you hear the voice? takes control.
Abitavano assieme con gli Anonymous, pensò a Oz nella stessa casa, lui a casa da solo, si fa saltare la testa con un fucile, in una doppietta. Allora, gli Anonymous torna a casa, non aveva le chiavi, suona, nessuno gli apre, entra dalla finestra della stanza del delitto e trova Death con la testa saltata per aria, le schegge di cervello e di cranio sparpese sulla parete. Cosa fa? Non chiama la polizia, ma prende sue belle macchine fotografiche e fa una foto dell'accaduto. E quella foto sarà nell'album del 94 Death Mystery and Don Satan dei mail in copertina. Ciao! Ma non è finita qua, la maledizione dei mail continua, perché Burzum, da lì da poco è entrato nel gruppo, uccide Hieronymus. Più o meno in contemporanea all'uscita dell'album, con una dozzina di coltellate. Sì, l'album con la foto incriminata, lo uccide con una dozzina di coltellate, perché poi sosterrà davanti agli inquirenti che per semplici diverbi dovuti al fatto che secondo lui Hieronymus gli rubava, Hieronymus non gli lasciava abbastanza spazio, comunque per questioni di leadership all'interno del gruppo. E Burzum da lì, che tra l'altro è un gruppo a sé, un progetto solista, sempre di black elettronico, black metal.
Tra l'altro dopo sono...
Dopo è andato in carcere ed è uscito l'anno scorso. Sì, Burzum è poi il nome del gruppo. Io chiamo Burzum, lui si sa chiamare un nome dissonante, che era un nome di film, queste cose qua.
Fighter plane I love, and it takes me
pugnata, e pugnata, e brutta pugnata.
Sai a chi piace questa sigla, Davide?
A nessuno.
Sai chi ascolta questa trasmissione?
Nessuno.
Sai chi ti salutava?
Nessuno.
Sai a chi piace la sigla? Chi ascolta, chi ti saluta trasmissione? Dab questa.
Oh, brutta pugnata. Oh.